Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Prendiamo ispirazione dalla orazione che apre il tempo ordinario, molto vicina al nostro celeste lumine.
Dal libro della Genesi, capitolo 3, versetti dall'1 al 13. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto. Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?» Rispose: «Ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?» Rispose l'uomo: «La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?» Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Parola del Signore.
Ecco, strettamente connesso col capitolo secondo, che parla della, riprende il discorso sulla creazione, in particolare si vedeva, mette in rilievo, oltre al comandamento di Dio, anche il matrimonio. Abbiamo il capitolo terzo che mi pare il centro di tutti questi due capitoli. Ecco, vi lascio subito la parola su questa prima parte del capitolo 3.
È un testo molto fine, quindi ci sono tante cose, dico una cosa o due che mi avevano colpito. Mi ha colpito il fatto che dica, il serpente dice: non mangiate, ha pure detto il Dio: non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino. Quindi dice, Dio non ha detto così, di tutti i frutti. E appunto, e la donna corregge, dice: noi possiamo mangiare del frutto degli alberi del giardino, mi ha colpito perché dice del frutto dell'albero che è nel mezzo del giardino, Dio ha detto non ne mangerete, e perché era dell'albero della vita che diceva che è in mezzo al giardino, e invece Dio ha detto che è dell'albero della conoscenza del bene e del male che non devono mangiare. Mi ha dato come l'impressione che si identificano quasi questi due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male, o se non si identificano che sono collegati. Obbedire al comando che riguarda l'albero della conoscenza del bene e del male vuol dire avere l'albero della vita. Insomma, li sentivo collegati questi due, vuol dire scegliere la vita, obbedire al comando. E poi un'altra cosa, piccola cosa che mi ha colpito, che la donna aggiunge qualcosa, dice non ne mangiate, non lo toccate. Dio non aveva detto non lo toccate, aveva solo detto non lo mangiate, ovvio che per mangiarlo bisogna toccarlo, però mi sembrava sì molto sottile questa tentazione, e anche aggiungere questo particolare e travisare l'ordine del Signore, aggiungere qualcosa. Quindi mi sembrava veramente una tentazione, sarebbe da pensarci su molto, perché forse ci tocca molto da vicino quello che avviene in noi, però insomma ci sono tanti elementi che fanno vedere come viene tutto cambiato, un po' travisato, si aggiunge o si interpreta, e quindi si è ingannati poi alla fine.
Non torno a sull'espressione conoscere il bene e il male, perché ho già accennato alcuni dubbi venerdì. Mi piacerebbe avere agio fra di noi tempo per riflettere su questi, su queste parole che hanno fatto scrivere fiumi. Quante proteste ho sentito dire contro questo Dio che impedisce all'uomo di conoscere. Vabbè, però appunto mi piacerebbe avere agio per parlarne assieme. E invece volevo sottolineare come viene posta la frase nel versetto 10. Ho avuto paura perché sono nudo. E tante volte, anche mi sembra l'ultimo venerdì, è stato sottolineato che questa nudità tocca proprio la consapevolezza della propria fragilità, di essere nudi perché non si ha protezione, non tanto per un aspetto appunto di, come si dice, di essere rispetto alla vergogna morale, insomma non sta bene essere nudi, ma essere nudi nel senso di essere fragili, appunto non protetti. E mi pare che qua come mette il testo al versetto 10 lo confermi, cioè di fronte alla grandezza di Dio, l'uomo dopo aver mangiato, dopo aver capito, si accorge di essere fragilissimo e quindi ha paura. Cioè volevo sottolineare che il testo non dice ho vergogna perché sono nudo, ma dice ho paura perché sono nudo.
Ma nel secondo capitolo Dio dice che c'erano diversi alberi buoni alla vista, buoni da mangiare e buoni alla vista, mi sembra che dica. Però con questo modo insidioso di dire del serpente, questo albero acquista è particolarmente desiderabile. Ecco, in realtà il serpente certo affronta in modo furbo, insomma, come detto, ma sì, la donna fa tutto da sola, cioè non è sotto questa insidia.
per acquistare saggezza. La donna, che di per sé avere saggezza non è una cosa negativa, però mi sembra che la saggezza vada, mi sembra però una conquista della saggezza un po' superba, questo un po' troppo rapida. La saggezza è una cosa che si acquista con la vita, con l'esperienza, con il dolore anche, non con una conquista così repentina.
Con questo racconto molto antropomorfico che riguarda l'immagine sia di Adamo che di Eva, e ciascuna delle parti del racconto stesso hanno, diciamo, una loro funzione equilibrate, insomma, sono concatenate in modo perfetto l'uno all'altro. E in questo modo l'autore mostra quelle che sono le conseguenze dell'infedeltà dell'uomo ai comandi di Dio. L'uomo e la donna, come vediamo, scoprono la loro debolezza e la loro nudità che li impaurisce. E quindi cercano di nascondersi addirittura l'uno all'altro, e così mescolandosi in mezzo agli alberi del giardino. Così, facendo appunto, cercano di sfuggire il controllo di Dio. E dice l'autore che con la sua disobbedienza l'uomo cerca di costituire un proprio ordine morale, acquistato, composto, costruito da lui stesso. A questo punto però ciò che esce dai canoni è proprio il rifiuto da parte dell'uomo di considerarsi un semplice uomo, e per questo segue l'accattivante desiderio di trovarsi come Dio. E però a un certo punto l'uomo si ritrova spogliato della grazia, di tutti i doni ricevuti nella creazione, e ciò che è più grave, viene spogliato dell'amicizia di Dio. Nella scrittura si dice in un passo che dell'uomo, e dice: il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio. Mentre, prosegue la scrittura, tu sei un uomo e non un Dio. E naturalmente il Signore interviene come giudice e interroga i due, diciamo, in un quadro di un processo, e precisa le responsabilità reciproche. Con questo però Dio non si disinteressa di quanto ha creato, non lo abbandona nelle mani di colui che li ha ingannati.
Io sono stato colpito da alcuni particolari, e cioè che nel colloquio tra il serpente e la donna scompare, così come nel testo ebraico, scompare il tetragramma, e non c'è il nome di Dio. E quindi, oltre alle inesattezze pronunciate dal serpente e dalla donna, scompare il nome di Dio. Si parla genericamente di Dio, Elohim, ma non c'è, ecco. Come se si parlasse di Dio in modo non solo inesatto, ma senza riverenza, ecco. E l'altra cosa che mi ha colpito è che il serpente era astuto più di ogni vita del campo che fece Adonai. Ecco. E questo è un problema, ci interroga. L'aveva fatto Dio, l'ha fatto Dio, quindi è stato fatto da Lui. Era buono, è stato fatto buono, era molto buono, come tutte le bestie. E questo, insomma, ci fa pensare.
Anch'io ho due particolari che sì, mi vengono sempre un po' da questa lettura parallela di quest'altro testo sulla creazione dei giubilei. Una cosa che mi colpisce è che l'autore dei giubilei ha questa preoccupazione di far vedere che la creazione è buona e questa trasgressione avviene dopo 7 anni. Ci sono 7 anni di vita fedele, insomma, sarebbe l'estensione dell'ultimo versetto del capitolo 2, in cui Adamo ed Eva vivono adempiendo al comandamento di custodire e di coltivare il giardino sotto l'indicazione degli angeli che insegnano loro l'agricoltura, per cui c'è un lungo periodo, diciamo, di fedeltà, di adesione al comando. Quindi non avviene di colpo, ecco, questa rottura, questa caduta. E la seconda cosa è che l'autore è molto colpito appunto dall'effetto, dal rapporto tra la trasgressione e la percezione di essere nudi. Tanto è vero che introduce una piccola variante quando Eva appunto mangia del frutto, non passa immediatamente il frutto ad Adamo, ma deve andare a vestirsi, a coprirsi, tanto è immediata, per così dire, questa percezione, poi viene da il frutto ad Adamo, come dire proprio che c'è anche una solidarietà tra i due che si spezza immediatamente. Ho pensato quell'atto della percezione, insomma, della debolezza o della fragilità come un atto di coppia. Cioè, invece no, il singolo che pecca immediatamente ha questa caduta.
Leggendo anche in modo molto, molto letterale e quindi proprio rimanendo molto al testo, a me sembra che il testo dica che qua ci sono dei misteri, perché appunto questo serpente, no? Cioè la prima domanda che mi viene è: ma cosa gli interessa di voler insinuare nella donna questo sospetto e poi è tutto concatenato? Cioè qui c'è qualcosa. Allora, io avevo in testa questo pensiero e mi sono ritrovata veramente casualmente ieri sera tra le mani un testo di questa Hildegarda di Bingen, che adesso è dottore, santa, mistica, scienziata. Vabbè, lei parla di questi primi capitoli. Ne leggo alcuni tratti perché così mi sono sembrati belli. Certo, insomma, siamo a un altro livello, ecco, un'altra lettura. Comunque li leggo perché sono belli, mi sembra. Dice: Dio crea una forma per l'amore dell'uomo, e così la donna è l'amore dell'uomo. Una volta creata la donna, Dio diede ad Adamo il potere di creare, affinché il suo amore, che è la donna, generasse figli. Quando Adamo contemplò Eva, rimase tutto pieno di saggezza, perché contemplava la madre tramite la quale i figli sarebbero generati. E poi arriva il peccato. Dice: quando Dio creò l'uomo, lo rivestì di un vestito celeste che mandava lampi con grande chiarore. Ma il diavolo, osservando la donna, riconobbe che sarebbe stata madre di un grande mondo, e con la stessa malignità con cui lui stesso si era rivoltato a Dio, cercò di vincerlo nella sua stessa opera, facendo in modo da associare a sé l'opera propria di Dio, che è l'essere umano. Cioè, è un po' singolare, ecco, cioè vista questa potenza che ha la donna in sé di generare, di lì la punge, per così dire, l'associa a sé. Così. È una lettura, però mi è sembrato sì, che abbia un certo spessore. Ecco.
Veramente non so come concludere, in modo mi pare che si possa anche concentrarsi, cioè riassumere i problemi di questo testo stando sul problema dell'identificazione del serpente. Dunque, in tutta la Bibbia ebraica non c'è nessuna identificazione del serpente con Satana. Non esiste. Non esiste nella Bibbia ebraica attuale che noi abbiamo questa identificazione. Esiste nella letteratura ebraica, naturalmente, anche in qualche testo che noi abbiamo nel canone, forse il primo attestato è del primo secolo avanti Cristo, cioè la Sapienza. Il libro della Sapienza è presupposto solo, non che è significativo, non è neanche discusso, per invidia del diavolo, lo chiama diavolo lì, la morte è entrata nel mondo. Allora, è chiaro che è un testo su cui si sono addossate molte interpretazioni e queste interpretazioni, alcune sono diventate dogmi di fede, diciamo, ecco, dogmi risaputi con cui ci si racconta come sono andate le cose. Quindi è chiaro che è un testo che regge molte cose, ecco, pensiamo per esempio anche come l'Apocalisse lo interpreta, no? Il serpente antico per l'Apocalisse è il demonio, è il Satana, eccetera, eccetera. Il problema di capire qual è la posizione dell'autore, perché questo non voglio dire. Con questo non si vuol dire che le interpretazioni non hanno senso o sono sbagliate, no, perché i testi no, perché non è così in tutta la scrittura stessa, non è così. Un testo viene riletto, viene ripensato. Però se vogliamo sapere come la posizione dell'autore qui, molto probabilmente bisogna risalire alle concezioni che del serpente si aveva nella letteratura mesopotamica, nella letteratura cananaica, anche quella egiziana, di cui noi troviamo anche degli echi nella scrittura stessa, ma sono echi. Il serpente è divino, il serpente è un simbolo divino, il serpente è venerato, il serpente è simbolo della sapienza. Quindi tra l'altro no, abbiamo delle raffigurazioni, il serpente non è come quello che vediamo oggi, come dice l'autore dopo, il serpente sta in piedi, c'ha le mani, c'ha i piedi per camminare. Il fatto che il serpente per noi striscia, ecco, come dice l'autore, non è normale, è una conseguenza, diciamo. Comunque il serpente è un simbolo molto importante. Ricordiamo che anche in Israele veniva venerato, poi la scrittura come l'abbiamo noi lo condanna, però il fatto che lo condanni la scrittura non significa che in Israele non fosse considerato, perché la scrittura non rappresenta semplicemente certi testi, quello che pensavano tutti, ma rappresenta quello che qualcuno pensa. Che si debba, e poi è diventato questo testo naturalmente sacro ed è diventata la norma. Quindi anche nella scrittura noi troviamo che nel Tempio c'era addirittura, si venerava il serpente. Questo è interessante molto. Cioè, allora la posizione dell'autore, noi vediamo che è tutto l'opposto, non si trova nulla, il serpente non è niente. Insiste, non lo dice per caso, a noi sembra normale che si dica che il Signore Dio aveva, ecco, il serpente che era stato creato, che è un animale della campagna, basta, non è niente il serpente per l'autore, è un animale, come tutti gli altri, ha soltanto la caratteristica per gli animali, che diventa un simbolo, un animale che parla, come l'asina di Balaam che parla, non non è che c'è un'asina che parla, diventa a un certo punto un simbolo di qualcos'altro, però è un animale, questo interessa l'autore. Non è qualcosa di divino, di venerabile, non è un oppositore di Dio. Si può rinviare a quel testo molto significativo, Isaia capitolo 27, versetto 1, dove c'è una profezia di Isaia che dice che in quel giorno, cioè escatologica, Dio colpirà con la sua spada grande, potente, forte, il Leviatan e il serpente, dunque dice il serpente Bariah, il serpente cioè fuggente, ecco, o il poi dice Nahas Akalaton, cioè il serpente tortuoso, e il Tannin, cioè il mostro che sta nel mare. Questi sono degli oppositori. Nel testo di Isaia si presuppone che esistano queste forze nemiche di Dio, diciamo demoniache, e che Dio le distruggerà alla fine. È significativo. È chiaro che la profezia è contro queste forze. Per l'autore qui non è un nemico di Dio, è una creatura, è un simbolo qui che parla, semplicemente un animale. La sua caratteristica è l'astuzia, se è il più intelligente, questo probabilmente lo prende dal fatto che è serpente. Quindi la posizione dell'autore mi sembra è la negazione di tutto questo. Perché? Perché è preoccupato di questo, di togliere, cioè utilizza questi racconti sulle origini e sull'origine del male per correggerli. Li utilizza per correggerli, perché dovrebbe utilizzarli altrimenti? Per correggerli. Lui non è d'accordo e perciò corregge sia, perché sono parecchi i simboli, il giardino di Eden, l'albero della vita, qui c'è il serpente che parla. Per lui il serpente è semplicemente, come anche il giardino di Eden, è in un luogo geografico ben preciso, non è in cielo, ecco, non è in un luogo favoloso, è un luogo riconoscibile, ecco, è Mesopotamia, eccetera. Quindi, non so, ho l'impressione che l'autore esprime in questo modo, volutamente, perché sono cose risapute da tutti, diciamo, la sua idea, togliente, quindi il serpente qui, credo che sia coerente l'interpretazione poi rabbinica, non diciamo ebraica, perché le interpretazioni ebraiche sono tutte ebraiche le interpretazioni, anche quella che vede Satana qui è un'interpretazione ebraica, sono tutte, tutto è ebraico, diciamo. C'è un'interpretazione rabbinica successiva che vede qui, come dicono loro, l'istinto cattivo, cioè è il simbolo della tentazione interiore che spinge al male. Mi sembra più vicino all'intenzione dell'autore, che non vuole, Dio non ha nemici per l'autore, non ha. Quindi mi sembra che, non so, io lo leggerei così questo, e quindi appunto rimarrebbe nella linea della responsabilità dell'uomo, e c'è il comandamento, c'è la tentazione che se uno la segue fa vedere le cose in un altro modo, perché l'uomo prima vede le cose, l'uomo e la donna vedono le cose alla luce del comandamento. Sembra essere questa la sua idea, no, non vorrei esagerare, ma sembra, se uno tiene conto dei testi, per esempio del Deuteronomio, che insiste molto su questo, che la tua sapienza è la legge, e anche nei libri, per esempio i Proverbi, il principio della sapienza è il timore di Dio, quindi il senso del limite, un limite, questa è la sapienza. Questi testi insistono, secondo me, nella linea dell'autore, cioè che quello che è centrale è il comandamento, e che la responsabilità del male, che poi viene descritto nelle punizioni, è dell'uomo. Semplicemente non ci sono altri responsabili qui in questi due capitoli. Poi naturalmente questi capitoli vengono letti anche in un altro modo, anche perché in Israele stesso c'è un altro modo di rappresentarsi l'origine del male, è chiaro. E quindi, quindi poi anche in questo testo si ritrova il simbolo di Satana, il simbolo di un male, cioè in cui l'uomo ha una responsabilità, ma di un male più grande dell'uomo, e che richiede naturalmente una soluzione più forte, più grande. Cioè non basta che l'uomo, se vuole, fa il bene, perché l'uomo diventa a un certo punto schiavo in tutte quest'altra. Noi ritroviamo anche nel Nuovo Testamento queste idee, che l'uomo sì può fare il bene, però in generale è sottomesso, è come uno schiavo. Perché? Perché l'origine del male è più potente di lui, ci sono le forze negative, ci sono i demoni, e quindi ci vuole un salvatore divino e così via. Cioè, è chiaro che un testo come questo poi diventa diciamo, la base per diverse altre interpretazioni, che sono quelle che noi troviamo anche nell'Apocalisse. Ecco, presentiamo alcune intenzioni a Dio nel nome di Gesù, Salvatore di tutti. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo per il Papa, come sempre lui ci chiede, perché il Signore benedica il suo servizio a favore della pace e della fratellanza umana. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tanta parte della terra che non conosce la pace. Per i luoghi di cui si parla in questi giorni, il Kazakistan, la Somalia, ma anche per i tantissimi di cui tendiamo a scordare e che invece continuano a vivere nella violenza e nel sopruso e nella paura. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i diseredati, per chi non ha casa, non ha cibo, per chi non può accedere alle cure mediche e all'istruzione, per chi dorme per terra nelle nostre città. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti coloro che per potere economico o sociale si credono o fingono di essere come Dio, il Signore riveli a loro la sua onnipotenza e la sua misericordia e dia genere in loro il timor di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti noi in questo tempo che inizia oggi, e che chiamiamo ordinario, cresca nell'ordinario della nostra giornata il tempo per la preghiera e l'ascolto della sua parola. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo ancora quest'oggi tutti i malati che ci chiedono un ricordo, senza fare nomi, ma per ciascuno di loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo sempre anche le altre intenzioni di quelli che ci seguono in particolare, che dobbiamo mettere nell'Eucaristia, il Signore le conosce. Preghiamo sempre anche per Lanfranco, per la sua comunità, preghiamo per Sara questa settimana di ritiro, preghiamo ancora per i grandi problemi degli uomini del mondo, vicini e lontani. Preghiamo. Noi ci rivolgiamo a te, o Dio, nostro Padre, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.